Il grande vuoto.
We live in a society where
we say Black Lives Matter.
Viaggio nelle elezioni presidenziali statunitensi 2020.
You say
Blue Lives Matter.
Un programma a cura di Bianca Cerri.
Bentrovate e bentrovati all'ascolto di Great Boy, del grande vuoto. Bianca Cerri, americanista, al telefono con noi. Buongiorno Bianca.
Salve, chi ha avuto veramente la temerarietà di ascoltarci su questo programma che dovete ricondurci a questa fatidica data del 3 novembre dove si svolgeranno le elezioni americane.
Ecco, il grande vuoto è il titolo che Bianca ha scelto per in qualche modo dare restituirci quello che sta accadendo negli Stati Uniti e quello che Trump ha costruito.
Trump è quello che sarà, anche se Trump viene confermato, ma persino se dovesse vincere il gaudioso, che è un umorista veramente, Biden adora raccontare barzellette, ricorda, come si chiama, Berlusconi dei primi tempi, e questo è, insomma, veramente non so, anche se non lo so che presidenza può uscire fuori da Biden, che peraltro è anzianissimo e quindi potrebbe non fare neppure il secondo mandato, ma auguro di sì per lui, ma non è proprio un giovincello, ecco, come non lo è del resto Trump.
Chi ha ascoltato le prime puntate di questo ciclo di trasmissioni che è dedicato alla corsa elettorale, che come diceva Bianca vedrà, diciamo, il suo culmine il 3 di novembre, avrà fatto caso che non è uscito fino adesso ancora il nome delle persone che potrebbero venire elette. Solo oggi abbiamo parlato più esplicitamente, vabbè, ovviamente di Trump e di Biden. Questo perché? Perché, come ci si è detti tante volte, forse è anche irrilevante chi verrà eletto. A noi ci interessa sapere come vivranno le persone che vivono negli Stati Uniti, come stanno vivendo e come si troveranno a vivere nei prossimi mesi, non solo per quanto riguarda lo scenario politico, ma per quanto riguarda anche lo scenario di salute che si sta profilando e che cambierà anche in base alle scelte politiche, ovviamente. Oggi vogliamo parlarvi del voto postale. Prima della pandemia bisognava vidimare le schede elettorali, poi si è pensato che con il voto postale ci sarebbero stati meno, diciamo, riti burocratici, ma chiediamo a Bianca Cerri: è affidabile il voto postale?
Assolutamente no, ma questo lo dice il direttore di Washington dei servizi postali, il direttore generale, si chiama La Joyce, mi pare, Louis La Joyce, è contrario. Ma invece Trump era un grande fautore di questo voto postale, e fino a che, prima di tutto, ha scoperto che gli impiegati postali avevano più tendenza a votare democratico. Da quel momento gli è stato veramente, ha cominciato a fare di tutto per evitare che fosse approvato il voto postale, ovvero ha ridotto i fondi, quindi ha preso la gente per la gola praticamente, e quindi ha reso molto difficile votare per posta. Ma votare per posta è di per sé rischioso, perché col il grande caos dovuto alla pandemia, la gente ha dovuto traslocare o ha dovuto cambiare stato, oppure ha dovuto, che ne so, cambiare lavoro perché ha trovato un lavoro magari a 10.000 di chilometri di distanza, le schede potrebbero tornare indietro, e qui già si vota pochissimo in America, rendendo tutto più difficile, o veramente ci vorrebbero tempi molto più lunghi. Nulla garantisce che le schede arrivino in tempo per il 3 novembre, quindi succederebbe quello che è accaduto nel 2000, quando Bush e l'altro contendente hanno dovuto aspettare più e più tempo perché è stato fatto un conteggio delle schede errato, e quindi per 500 schede di differenza abbiamo dovuto soffrire circa 2 mesi, e quindi figuriamoci quando non siamo, quando uno non è sicuro neppure se la sua scheda arriverà a domicilio.
In finale, oggi chi può votare negli Stati Uniti?
Allora, negli Stati Uniti può deve votare chiunque abbia, sia americano e abbia 18 anni, ma da stato a stato può variare. Infatti qualsiasi stato può ammettere al voto una persona che entro il 3 novembre compirà i 18 anni, ma non ce l'ha effettivamente. Quindi calcoliamo 3 mesi prima del 3 novembre, posso già votare, perché comunque il 3 novembre compirò 18 anni. Questa è la logica, diciamo.
Ok, invece ci interessa sapere anche chi non ha il diritto al voto, ma lo vorrei fare con te. Però dopo aver ascoltato un po' di musica, come sempre hai scelto un brano musicale che in qualche modo ha a che fare col tema affrontato nel corso della puntata. Che cosa hai selezionato per noi oggi?
Quindi inviato, timbrato e spedito, quindi è più postale di così. È una canzone di Stevie Wonder, molto divertente. Non so, non era riferita naturalmente quando l'ha scritta Stevie Wonder al voto postale, però si adatta benissimo al tema di cui trattiamo adesso, e questo appunto del voto postale.
Ecco, allora ascoltiamo Stevie Wonder. Siamo tornati al telefono con Bianca Cerri dopo qualche nota di musica. Stavamo parlando del voto postale, e tutta la trasmissione di oggi è dedicata a questo tema piuttosto delicato. Bianca ci spiegava chi ha diritto a votare oggi negli Stati Uniti. Adesso invece vorremmo chiederti chi non ha diritto al voto.
Chi non ha diritto al voto? Dunque, le persone che molte non possono accedere al voto per via delle barriere architettoniche che purtroppo sussistono, quindi se c'è una barriera architettonica, chi non ha le gambe, chi ha la sedia a rotelle, non accederà mai al voto. Non c'è nessuna facilitazione, per soprattutto in questi tempi, per persone, diciamo, disabili. Inoltre non possono per nessun motivo votare i malati di mente. Non possono votare purtroppo i detenuti che hanno avuto reati di pedofilia, quello perché saranno classificati in un registro a parte che li seguirà per tutta la vita. Non... Poi le persone che hanno avuto, secondo lo Stato, dei reati che devono scontare, cioè condanne lunghe, facciamo conto dai 3 anni in poi, in Alabama mi pare, poi in altri 5, e secondo lo Stato, secondo le decisioni governatoriali. Poi c'è la possibilità invece, cioè votare in carcere è escluso, ma il Vermont è un altro Stato, adesso scusate molto ma non me lo ricordo, mi pare che sia l'Iowa, sono gli unici 2 Stati che concedono a tutte le persone, in base alla democrazia, diciamo, e alla Costituzione, di votare anche durante la detenzione. Qualunque reato tu abbia compiuto, puoi votare, puoi esprimere le tue preferenze. È una buona cosa, secondo me.
Per quanto riguarda invece la prima cosa che dicevi, il fatto che le persone che hanno una disabilità fisica hanno difficoltà ad accedere al diritto di voto, questo forse col voto postale però potrebbe cambiare o no?
Allora, se la persona è disabile mentalmente, non capisce manco che è il voto postale, è inutile, diciamo, complicargli la vita col voto postale. Se la persona è, io non so, se la persona è già disabile, io aiuterei invece le persone a accedere al voto. Ci sono delle piccole associazioni che agevolano persone sulla sedia a rotelle ad andare a votare, però sono veramente cose locali, che non c'è una legge scritta, è sempre stato un grande problema delle, ma questo è un problema anche in Italia, non è, non so, solo negli Stati Uniti, che risalta, tutti i detenuti che hanno scontato per intero la condanna possono tornare a votare. E naturalmente, se uno è un omicida e deve fare 30 anni, no, non tornerà a votare neppure dopo. Questo va in base alla gravità del reato, quindi ci sono varie soluzioni, diciamo, non tutte democratiche, ma poi per dire ai detenuti, i detenuti sono molto arrabbiati col potere, perché quello che sta succedendo nelle galere americane è fuori da ogni regola. Quindi non è, adesso abbiamo parlato prima, la volta precedente, di Brian Epstein, che era un detenuto di grande rilievo perché è ricco, ma c'è gente che veramente non ha i soldi neppure per un francobollo, e quindi lì cade proprio l'ipotesi che possa votare per posta, perché non vengono aiutati in nessuna maniera. È veramente, c'è una povertà nelle carceri americane che forse supera quella dei paesi del terzo mondo. Sempre più poveri naturalmente cascano nella rete delle galere proprio per bisogno, e quindi questo serpente si mangia la coda, perché più sei poveri e più puoi delinquere, e poi più delinqui e più ti trovi chiuso in una carcere. E ci puoi passare anni e ti dimenticano lì, insomma, non c'è. E poi quando si esce viene elargita una piccola somma che si chiama, come si dice, blood money, mi pare, che serve abbastanza per l'autobus per tornare a casa, sempre ammesso che uno abbia una casa, ma molti l'hanno persa. La pandemia non è stata solo un fenomeno medico, c'è stato proprio un fenomeno economico che ha ribaltato tutte le regole, comprese quelle delle carceri, e molte persone sono state fatte uscire proprio perché avevano paura, e lo Stato aveva paura che potesse, contagiandosi, avrebbero creato veramente un inferno, perché ne parleremo di questo, perché tutti i detenuti erano a rischio, e quindi non è stata prestata nessuna attenzione all'ipotesi che potessero votare. Ecco, questo volevo dire.
Grazie Bianca, è da qui che ripartiremo nella quarta puntata, parleremo di carceri, appunto. Nella seconda si è parlato di Jeffrey Epstein e della sua esperienza nel carcere, dove poi ha trovato anche
Finita
fine
male.
la sua vita. Abbiamo anche cercato di capire se era un suicidio o un omicidio. Questo lo potete riascoltare andando a cercarvi la seconda puntata di questo ciclo. Oggi abbiamo parlato più che altro del voto postale. Siamo finiti a parlare di detenuti, e di detenuti proprio da lì ripartiremo nella quarta puntata di Great Void. Grazie Bianca Cerri come sempre, e appuntamento con la puntata numero 4.
Il grande vuoto.
We live in a society where we say black lives matter.
Viaggio nelle elezioni presidenziali statunitensi 2020.
You say,
Lula,
un programma a cura di Bianca Cerri.